Prima mattina, da lunedì al venerdì alle 7, la sveglia te la diamo noi. L'informazione, l'attualità, l'approfondimento su Radio PNR si svegliano tutti i giorni alle 7, con Carlo Zeme, molti ospiti e le vostre voci. Rieccoci qui su Radio PNR 96400, oggi è giovedì e già questo insomma ci fa piacere perché ci stiamo avvicinando al weekend e come ogni giovedì abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni Pier Feltri. Ciao Pier, buongiorno.
Buon giovedì.
Eccoci qua, ciao Pier, grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito. Allora Pier, il tuo compito è quello di portarci in giro per l'Oltre Po, ci porti in giro anche oggi?
Ci proviamo, almeno virtualmente.
virtualmente, non andiamo contro le leggi, io e te siamo anche insomma abbastanza tecnicamente tentiamo di non andare contro le leggi della vita, quindi continuiamo a farlo.
Diciamo soprattutto che abbiamo paura delle multe.
Sì, noi siamo molto pavidi, quindi andiamo tranquilli, e non spostiamoci troppo, semplicemente radiofonicamente parlando ci porti come al solito a fare un giro in Oltre Po. Spiegaci un po' Piero di cosa vuoi parlare oggi.
Allora Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori. Nella penultima puntata, se ti ricordi, abbiamo detto che nella zona favorita di Stabella c'è una specie di imbuto naturale, un imbuto grafico.
Sì, certamente,
no?
Certamente.
In pratica lo spazio fra le colline e il Po si restringe sempre di più e quindi non è un caso se in questo stretto lembo di terra si siano combattute più e più battaglie passate alla storia. E ne abbiamo citata una due settimane fa.
Certamente, no? Sono d'accordo.
Hai ottima memoria, quindi sono molto contento di questo.
Perfetto, ok.
Invece... Allora, torniamo in questa zona un'altra volta, perché fra le varie storie che possiamo raccontare, luoghi che prima o poi potremo vedere, c'è uno che riguarda un altro personaggio, dopo Annibale,
sì.
Un personaggio il cui nome non dirà nulla ai nostri ascoltatori, e poi tutti gli italiani hanno sentito la sua storia almeno una volta nella vita. Il personaggio di oggi si chiama Giovanni Minoli.
Giovanni Minoli non è il giornalista che faceva Mixer,
questo me lo hai specificato
subito e hai ragione,
non
hai fatto molto bene.
Perché sì. Siamo indietro di 161 anni, okay. Infatti la battaglia di cui parliamo oggi è la battaglia di Montebello del 1859, seconda guerra di indipendenza, specifichiamolo.
Seconda guerra di indipendenza. Allora, 1859, seconda guerra di indipendenza, siamo a Montebello della battaglia. Pier, prima di dire qualsiasi altra cosa, a te non fa sempre un certo effetto passare a Milano in corso Montebello? C'è anche a Torino in centro, cioè Montebello della battaglia, via Montebello della battaglia c'è a Parigi. Non ti commuove questa cosa tutte le volte?
Che ci fosse a Parigi, sinceramente, lo scopo adesso.
Sì, comunque.
È una notizia molto interessante. La prossima volta che andrò a Parigi farò un selfie sotto l'ara che indica Viale Montebello. Viale Montebello, quello con l'essi lunga.
Vabbè, ma Voghera è un po' più scontato. Vabbè, andiamo avanti, Piero. Non andiamo nell'imbuto delle vie dei viali. Dimmi tutto.
E sarebbe interessante anche quello. Comunque diciamo della battaglia di Montebello, 20 maggio di 1859,
certo.
Che fu un evento fondamentale perché fu il primo banco di prova per gli alleati franco-piemontesi,
sì.
Perché c'erano anche i francesi, forse per quello che poi Parigi ha dedicato una strada a Montebello.
Rue Montebello.
E quindi... molto bene. E quindi avevano bisogno di conoscere tanto la consistenza del nemico austriaco, non si erano ancora scontrati, no? E poi di innalzare, se possibile, fin da subito il morale delle truppe con una vittoria, se vogliamo, anche su un campo secondario, non proprio principale.
Certo.
E quindi avevano bisogno comunque soprattutto di sapere con chi avevano a che fare, e lo avrebbero scoperto di lì a poco, proprio con la battaglia di Montebello, primissime fasi della guerra. E la storia di Giovanni Minoli riguarda proprio questa frase, anzi prima ancora, prima della battaglia,
diciamo
questa fase di indagine, mettiamola così, no? Ecco, devi sapere Carlo che personalmente sono molto legato a queste vicissitudini,
sì.
Perché gli esami di quinta elementare ho portato Cavour e quindi, come puoi ben immaginare, conosco molto bene questa pagina di storia. Cioè, elementare c'è un programma molto corposo sul risorgimento.
Certo, certamente.
Cavour, quando ero piccolo, era il mio mito da piccolo, Cavour.
Beh,
tu magari eri Superman, anche tu eri Ligabue, poi mito da piccolo.
Avevo, sì, Ligabue del Piero, equamente divisi, ecco, si dividevano...
50-50.
Esatto,
ma
tu Cavour.
Era l'uomo ragno, io avevo Cavour, ecco. Sai perché avevo Cavour come mito?
Dimmelo.
Perché Cavour era un genio tutto tondo.
Grande,
tanto per dire, no? Un po' di tempo prima della guerra, Cavour è andato plombiere in Francia per fare un'alleanza con Napoleone III,
certo,
che era quello che comandava in Francia in quegli anni, no?
Sì.
Allora voleva fare un'alleanza finalizzata a che cosa? A farsi aiutare dalla Francia a mandare via gli austriaci dalla Lombardia e dal Veneto,
per iniziare
a mettere le basi per fare l'Italia, come si diceva allora.
Sì.
No? Facciamo l'Italia. Cavour a questa alleanza ci lavorava da tanti anni, per la verità, e non guardava in faccia nessuno.
Sì.
Un'altra cosa curiosa, 4 anni prima aveva preso sua cugina, che era la contessa di Castiglione, una donna bellissima, all'epoca pare fosse la più bella del mondo, e aveva detto: stai a sentire, cugina, tu devi andare da Napoleone III a fare la mia ambasciatrice e convincerlo a diventare mio amico. Come vedi tu, vedi tu. E lei ha interpretato questo vedi tu, insomma, così in modo un po' divertino, insomma, che è nata in Francia ed è diventata l'amante ufficiale di Napoleone III.
Ah boh, certo.
E quando si dice l'abilità diplomatica degli italiani, insomma, ha sfruttato bene tutte le sue abilità. Adesso non stiamo qua a scendere nei dettagli. Comunque effettivamente Cavour e Napoleone sono diventati amici, no?
Perfetto.
E Cavour gli ha strappato la promessa, poi dopo varie vicissitudini, una guerra in Crimea e varie altre cose, gli strappa la promessa che qualora fosse entrato in guerra con l'Austria, la Francia lo avrebbe aiutato.
Sì.
E quindi però ha una condizione, Napoleone mette una condizione: vengo ad aiutarti solo se è l'Austria che ti attacca. Allora noi vi aiutiamo a difendervi, se attaccate voi invece noi vogliamo sapere niente.
Cavoli vostri, cavoli vostri, sì, certamente. Allora, Napoleone è pacifista proprio.
E allora Cavour fubacchione cosa fa? No? Prende tutti i suoi soldati e non può attaccare l'Austria, e poi la Francia gli risponde: marameo.
Certo.
Però prende tutti i soldati e li mette tutti sul confine del regno. A quel punto l'Austria dice: ma chi Düsseldorf fa? Cioè, non l'ha detto proprio in dialetto, l'ha detto forse in austriaco, però non sapendo l'austriaco era giusto per rendere un po' più austriaca.
Che tra l'altro,
no?
Credo allora parlassero il tedesco, comunque andiamo avanti.
Eh sì, fra l'altro i piemontesi e gli austriaci li chiamavano i tedeschi, oltretutto.
Infatti.
Comunque, cosa succede? Che l'Austria vede tutti questi soldati ammassati, dice: qua ci vogliono fare la pelle, attacchiamo.
Attacchiamo.
E allora restano fregati.
Che meraviglia, che meraviglia.
Cominciano a sconfinare in territorio piemontese e i piemontesi cominciano a fare spallucce, li lasciano passare senza colpo ferire e intanto dicono: adesso tanto arriva Napoleone III e poi sono affari vostri.
Certo.
A quel punto Napoleone III non può più tirarsi indietro, arriva a fare la guerra che servirà per fare l'Italia.
Incredibile,
no? Quindi questo è come arriviamo alla battaglia di Montebello. Gli austriaci poi tornano un pochino indietro, si assestano in queste zone e c'è questa prima battaglia. Ma oggi non voglio parlare della battaglia in sé, no?
Sì.
Comunque,
certamente,
Carlo, che alla fine l'abbiamo vinta noi.
Ale, Ale, quando siamo giù di morale pensiamo che abbiamo vinto la battaglia di Montebello, quindi siamo stati bravissimi.
E poi anche tante altre, sì, tutto grazie ai francesi. Comunque, vabbè.
Vabbè, andiamo avanti. Prendiamoci qualche merito a caso, su, dai.
Comunque ci fermiamo un attimo prima della battaglia, perché
sì,
il nostro obiettivo è pur sempre quello di raccontare un nuovo particolare e ci arriviamo.
Eccoci qua, sì.
Allora, quindi fine fase della battaglia è quella in cui avviene l'episodio famosissimo della piccola vedetta lombarda.
Piccola
una storia famosissima,
vedetta lombarda, eh? Sì, esatto.
Riportata
esatto.
Nel libro
cuore, Pier.
Di Edmondo De Amicis.
Meraviglioso, meraviglioso. Questo libro che è un diario scolastico, letteralmente, che va da ottobre a luglio di un anno scolastico, ogni mese ha un racconto e il più famoso, forse, e noi ce ne fregiamo con grande soddisfazione, è quello di novembre, che racconta della piccola vedetta lombarda.
Beh, noi ce ne fregiamo, però in realtà De Amicis, bisogna dirlo, perché poi magari uno poi lo legge,
sì,
perché siamo dei disquani. De Amicis non ambienta la storia a Montebello, no?
Sì.
Ma è puramente una scelta autoriale, perché pensa che ambientarla più avanti nel tempo sia più funzionale sui bisogni narrativi,
certo,
sono i suoi obiettivi, no? E invece qui nella battaglia di Montebello che si consuma la vicenda. Sappiamo addirittura che a De Amicis questa storia venne raccontata a Mondondone.
Wow.
Di cui essere luogo, a cui io sono molto legato,
ma
no?
Certamente.
Della mia dinastia familiare, Mondondone.
Sono felicissimo.
Di Villa.
Sì,
non lo sospettavo.
Sì, sì.
Io riesco sempre a picchiarci dentro un po' di Mondondone in questa storia. L'episodio gli fu narrato dalla famiglia Negri, che era dimora proprio Mondondone.
Certo.
Amici, c'era loro stito ospite e amico. In particolare era la signora. Adesso dovrei dirti il nome, però non so come si pronuncia, perché l'ho solo letto sui libri. Comunque, credo che sia Clarence. Cioè, si scrive come Clarence Sedorf, no?
Ma non era Clarence Sedorf.
Non so se italianizzato nell'Ottocento si chiamasse Clarence, non lo so. Io la chiamo Clarence, comunque.
Clarence mi sembra un modo... Claves mi sembra il modo più giusto, mi sembra il giusto.
Ecco, mi immagino questa signora con i polpacci molto sviluppati, che palleggia bene, ha grandi visioni di gioco, aperture da una fascia all'altra. Me la immagino così.
E che racconta del mondo di Amicis la storia incredibile della piccola vedetta lombarda.
La piccola vedetta lombarda.
Pier, geocalizzaci come si deve la piccola vedetta lombarda. Chi è, da dove arriva, cosa succede?
Beh, intanto diciamo cos'è una vedetta, è una persona che sale su un albero e guarda lontano,
certo.
Ascolta lontano, vabbè, mettiamo in questi termini.
Sì.
Comunque vabbè, geolocalizziamola. Cominciamo col dire che la battaglia di Montebello in realtà si è combattuta un po' anche nei dintorni, sicuramente a Genestrello, che è quasi vicino all'Iper, ma le prime cariche sarebbero iniziate addirittura, secondo alcuni, lungo il torrente Fossagazzo, che più che un torrente è un fosso,
sì.
E quindi praticamente dove c'è il centro commerciale Voghera Est adesso, più o meno passa in quella zona.
Sì, sì, sì.
Lì
sì,
dietro
sì.
C'è un piccolo paese, una fattoria di Voghera che si chiama Campoferro. Campoferro.
E come?
E che... Sentiamo parlare di Campoferro in questo periodo perché ci vorrebbero costruire un biodigestore, quindi agli onori delle cronache molto spesso negli ultimi mesi.
Esatto.
Ne sentiamo parlare abbastanza.
Esatto.
Ed è proprio lì a Campoferro, in una cascina che qualcuno identifica come la cascina Scortia, dove adesso c'è un agriturismo, che viveva il giovane Giovanni Minoli, 12 anni, orfano, professione contadino.
Certamente.
Ecco.
Ecco.
Allora, Giovanni Minoli era di me.
No, dico, lui è entrato nella storia proprio...
Come vedetta,
esatto. E c'è a un certo punto il pioppo che rappresenta la battaglia di Montebello.
Sì. Beh, ma allora dobbiamo raccontare brevemente la storia di Giovanni per capire cosa ci faceva su questo pioppo, no?
Spara.
E poi anche di Amicis dice un frassino, vabbè. Allora, Giovanni era rimasto solo nella fattoria dove abitava, no? Gli altri erano tutti scappati per la battaglia, ma lui, 12 anni, voleva vedere la guerra.
Certo.
La guerra sta per cominciare. Allora passano di lì i soldati piemontesi in ricognizione, gli chiedono di sedere su una pianta, dato che era bello giovane, agile e leggero, di vedere come fossero posizionati i nemici, no? Vedere se riusciva a notare qualche luccichio in lontananza, qualche piccolo movimento, no? Lui accetta e sale su questa alta pianta, solo che gli austriaci lo vedono, cominciano a sparare.
Certo.
Allora i soldati piemontesi dicono di scendere, ma lui vuol fare il suo dovere fino in fondo e scende solo quando ha finito di osservare tutto il circondario, di dare tutte le informazioni, solo che nel frattempo ha preso una pallottola in un polmone, quindi cade.
Certo.
E secondo la storia dei Amicis muore subito, lo coprono di fiori come se ci fossero i fioristi aperti in tempo di guerra, ma no? In realtà poi probabilmente non fu proprio così. Comunque niente, per molto tempo si è pensato fosse una leggenda, no?
Certo.
Fino a quando due storici, che sono Fabrizio Bernini e Daniele Salerno, sono presi il rischio di fare qualche ricerca, e cosa scoprono? Scoprono che è tutto reale. Perché si credeva fosse una leggenda? Perché non risultavano ragazzini morti con quelle caratteristiche nel giorno della battaglia. L'intuizione che hanno avuto però questi due storici è stata quella di dire: se non fosse morto subito, allora hanno guardato tutti i fascicoli dell'ospedale, hanno scoperto che è morto 6 mesi dopo.
Certo.
E che fu accompagnato fino all'ultimo istante dai soldati piemontesi francesi che col 20 maggio lo avevano insomma conosciuto ed era stato loro di aiuto.
Ok. Esatto.
È morto il 4 dicembre 1859, quindi anniversario proprio fa qualche giorno.
Certo. E quindi questa storia di Giovanni Minoli incredibilmente è rimasta nel dubbio, diciamo così, per 150 anni, sembrava semplicemente una leggenda,
e invece
nel 2009, attraverso infatti gli studi degli storici locali, si è trasformata in realtà. Quindi il nostro Giovanni...
L'occasione dei 150 anni della battaglia, però,
incredibile,
2009,
sì, 150 anni della battaglia di Montebello. Quindi ecco, quando sentiamo in giro parlare appunto della battaglia di Montebello, che poi appunto ha trasformato il nome del paese in Montebello della battaglia, dobbiamo
dire anche delle battaglie, visto che ce ne sono state tante.
Ecco, sì, esattamente. Io sto scoprendo con te che Montebello della Battaglia è uno dei luoghi più belligeranti dell'Europa meridionale. Non pensavo di essere così a stretto contatto con un luogo così bellicoso, ma va così. C'è il pioppo, lo possiamo vedere, giusto, Pier?
Certo, possiamo vederlo, assolutamente sì.
È una gita un po' triste, se vogliamo, a livello di location.
Lo vediamo vicino a Campoferro, lo vediamo,
sì.
No? È proprio la testimonianza di questa vicenda, tuttora visibile. E praticamente è sul lato sud della tangenziale che collega Voghera Casteggio. No?
Sì.
Se passi in tangenziale, magari non ci fai caso, però c'è un cartello che lo segnala, che
certo.
Dice: questo è l'albero della piccola vedetta lombarda, no? L'unico dettaglio, come ti accennavo prima, che quello parla di un fascino, in realtà è un pioppo.
Ecco.
Comunque, se passi sulla tangenziale lo vedi, anche perché essendo molto vecchio e molto alto, quindi potrebbe
Quando è stato stata costruita la tangenziale, è stata cambiata, è stato cambiato il percorso proprio per dare manforte alla storia.
È vero, perché doveva passare proprio la tangenziale su questo frattino, invece su questo pioppo, invece quando, visto che insomma non era il caso di tagliarlo, hanno deviato leggermente, ha fatto una leggerissima curva che gli passava più di fianco.
Certo, certamente.
Comunque, volendo, si può anche arrivarci sotto la pianta, insomma, se tramite le strade un po' sterrate ci si può arrivare. Io ricordo di esserci stato qualche anno proprio sotto a fare qualche foto.
Esatto,
quindi
esatto.
Ci si può comunque arrivare, non necessariamente alla tangenziale, perché la tangenziale è sopra elevata. Quindi vorresti buttarti giù con una fune da
è meglio di no. Andate a Campoferro e poi da lì, insomma, riuscite a trovare la strada per il Pioppo, per vedere, insomma, l'albero della piccola vedetta lombarda. Pier, io ti ringrazio perché ogni volta ci stai facendo scoprire un luogo in più dell'Oltrepò e anche un personaggio in più dell'Oltrepò. Giovanni Minori, è giusto celebrarlo al di là del nostro modo scanzonato, e perché ha dato lustro, insomma, a tutto Montebello della Battaglia. Ripeto, c'è una via che si chiama Montebello della Battaglia praticamente in ogni comune d'Italia, quindi questa cosa ci dà molta soddisfazione. Quindi Pier, ti ringrazio per questa storia veramente bella densa proprio dei nostri territori. Ti devo augurare buon proseguimento di giornata, buon lavoro e ti do appuntamento come al solito giovedì prossimo. Pier, magari cambieranno anche un po' le leggi nel frattempo e quindi possiamo davvero farci un piccolo giro con tutte le dovute precauzioni.
Speriamo veramente. Buona giornata, buona settimana.
Ok, ciao Piero, a presto e buon lavoro. Ciao.
Radio. PNR.
Radio PNR.